Messaggio iniziato. Pericolo. 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 Pericolo.
Va ora in onda No Rest for Warriors. Programma di somministrazione, di somministrazione, di somministrazione, di somministrazione musicale.
No rest for warrior, no rest, no rest, no rest for warrior. Con sta musica non mi annoio, se c'è in onda no rest for warrior. La domenica con Mortorio sembra d'essere all'oratorio, ma la sera ho la soluzione, mi sintonizzo su radiazione.
Uscire da questa impasse, Enzi Rullo pompa le casse, dei bei DJ migliora la situa, spara cazzate da tutta una vita, DJ Scotch è un tipo strano, se lo vedi non sembra sano, la domenica ormai non vale senza la somministrazione musicale.
Domenica 19 aprile 2015 dopo Cristo, c'è un assordante brusio di sottofondo, vediamo cosa si può fare, un po' come l'altra volta, siamo inondati dal brusio, ma questa volta c'è un perché, perché stiamo cercando di mandare in onda un concerto live. Infatti questa sera proviamo una cosa un po' particolare, diciamo intanto dove siamo.
Beh, siamo sempre nella solita sede di Via Ogni Santi 58, quindi il concerto deve ancora iniziare, passateci a trovare, c'è ancora posto, un sacco di cibo e bere e la nostra compagnia soprattutto.
E intanto noi cerchiamo di vedere se riusciamo a trasmettere qualcosa, a parte un assordante... Andava.
Beh, ci piace?
Sentiva?
Sì.
Non sappiamo se anche voi sentiate un brusio, in caso avvertiteci, noi cercheremo di ovviare. Questa è No Rest for the Warriors. Intanto che aspettiamo che i fiori di Bakunin comincino con il loro concerto, vi lasciamo con un paio di canzoncine così introduttive.
Sì, volevo salutarvi anch'io così.
Non ce ne frega un cazzo. Per qualche motivo io sento soltanto del gran brusio e non capisco cosa succede. Probabilmente le nostre capacità tecniche lasciano un po' a desiderare. Allora, cerchiamo un attimo di capire cosa sta succedendo qua.
Let's
allora facciamo un po' i tecnici e un po' i conduttori questa sera. Siamo qua a spiccioccare col mister nella speranza di riuscire a mandare in diretta il concerto spettacolo. Ecco qua la schitarrata dei Fiori di Bakunin che questa sera presentano Spartaco 1944, Viaggio di un rivoluzionario. Adesso gli abbasso un pochino perché hanno rotto i coglioni intanto che parliamo, però comunque riusciamo a farli suonare. Questo
si lasciagli fare due prove, dai, su,
facciamo,
dai.
Vi facciamo ascoltare anche, come si dice, il warm up,
il riscaldamento.
Il riscaldamento, dai, lo facciamo in inglese
internazionale. Ci sono, possiamo essere sicuri.
Mi sembra di sì, dai.
Se la cavicchiano anche.
Ah, sono bravini, dai. Ma non sono un grande esperto.
Rimarremo qui, li guardiamo dalle spalle o poi...
Ma noi non li guardiamo.
Non li guardiamo, noi facciamo il commento tecnico.
Esatto. Noi facciamo la radiocronaca del
prendiamo
concerto.
Questo telo fantastico.
Noi non siamo influenzati, no, perché... magari.
Esattamente, perché loro fanno sia musica che proiezioni, quindi c'è anche un proiettore che noi vediamo da dietro, quindi non sappiamo bene cosa proietti, visto che c'era una cartina dell'Europa prima.
Sì?
Sì.
Poi, e ci, no, piace.
Ci piace assolutamente.
Quando si un viaggio può starci, no? La
sì, canzone. assolutamente. In tutti i sensi. E vabbè, direi che adesso stanno mangiando, da quello che ho capito.
Allora noi gli copriamo le spalle.
Mangiando e schitarrando, no, e per tutti quelli che magari non gli piacciono. No, beh, non sembra che gli piace, non gli piace che noi ci mettiamo a fare i tecnici, dico guarda che non preparano niente così, noi dedichiamo a tutti loro questa canzone. è andata a lavorare. Qua dovrebbero quasi aver cominciato.
Ma è un avviso così, se loro partono, noi dobbiamo essere pronti a sì. iniziare e introdurli al volo.
Esatto.
Ah, ci piace. Allora no.
Aspetta, aspetta, aspetta. Senti. Sì, sta. Direi che sembrano partiti. Vai a buttare una
fuori, un'esplanatrice. Marines.
Noi mandiamo in alla scoperta, poi. Sono bassini, dico.
Sono bassini.
Sì, probabilmente stanno facendo ancora il check. Stanno facendo un ultimo.
Però non possiamo svelare le loro strategie. Vabbè, allora
aspetta che ci preponderano un pochino. Dicevi?
È il caso di chiedere qualche dedica o allora oggi...
Vabbè, intanto diciamolo come si fanno a fare queste dediche.
Ricordiamolo.
Allora, abbiamo la pagina Facebook di No Rest for the Warriors.
Tu hai il microfono più alto di tutti, a volumi smodati e non riesco bene. Comunque a fare sentire la tua voce. Prova a riparlare.
Allora, mi sentite adesso?
Sì.
Bene, quindi abbiamo la pagina Facebook
cioè,
di
sei
No
più
Rest
amplificata
for the
del
Warriors.
Gruppo, adesso ti si sente.
Poi abbiamo il Twitter di Radiazione, abbiamo il numero di telefono che è 388-4292-504.
Ma soprattutto
potreste venire qui a trovarci in sede e portarci la vostra dedica direttamente in persona e già che ci siete approfittarne per bere qualche birra e mangiare qualcosa.
Mai occasione più propizia per venire qui.
Assolutamente, così vi sentite anche questo bel concertino live, ovviamente, che serve sia per dare un po' di voce ai gruppi qua che si muovono nella scena padovana e non, e sia per sostenere il progetto di questa sede. Sento un bocca di rosa che viene intonato.
Accennato.
Esatto.
Ah, si stanno riscaldando.
Sì, dai. Il riscaldamento direi che sta prendendo piede, quindi dovremmo esserci quasi. Intanto noi cosa facciamo?
Riscaldiamo i nostri radioascoltatori con una bella canzone.
Ma sì, dai.
Questa è dedicata con tutto il cuore al nostro pirata.
Si pari amaro della xenofobia, canti d'agonismo, di emozioni da spartir, di cori lastricati, di coscienze da venir.
Balza sulla storia, di giorni conquistati, figli della memoria, pirati a San Paolo. Danzano sulla gloria, di giorni conquistati, figli della memoria, banditi a San Paolo. A contrastare retorica agonia dall'antro di fiorito qui nella periferia, canti lastricati di coscienza ed avvenir nel baluardo lieto degli spalti a San Paolo. Danza sulla storia di giorni conquistati, figli della memoria, pirati a San Paolo. Danza sulla gloria di giorni conquistati, figli della memoria, banditi a San Paolo.
Marcinco in avanscoperta, vediamo cosa ci dici. Partiamo o non partiamo?
Mettiamo le sedie, sono pronto.
mettono due sedie e sono pronti, perfetto. Quindi noi vi intratteniamo parlando del più del meno. Come va?
Bene, bene. Tu bene, come bene. Va? Tutto a posto?
Tra l'altro, Carmen Sita, oltre a condurre questo programma, oggi ha fatto anche delle magnifiche focacce che potete venire a mangiare qua in sede di Via Ognissanti 58, se siete interessati. Io intanto alzo un pochino il volume del concerto per vedere... Dovremmo esserci?
Sembra quasi.
Intanto vediamo un pochino cosa si riesce a fare. Quindi ci sono focacce. Dici un po'. Come sono queste focacce?
Buone, tanto per cominciare. Buone perché le ho fatte io con tanto amore.
Sì.
E che altro dire? Sono delle focacce baresi, quindi con pomodoro, origano, tanto olio.
Tanto olio,
soprattutto tanto olio. E niente, sono buone, sono venute anche bene, ho recuperato il dono.
Quindi assolutamente, non potete proprio mancarle. Né loro, né i fiori di Bakunin, lo spettacolo che presentano questa sera, ricordiamo ancora una volta, essere Spartaco 1944, viaggio di un rivoluzionario. Tanto vedo Marcinko che toglie sedie, prende, toglie tutto quanto.
È il nostro tutto fare.
Spero che ci lasci almeno i microfoni. Anzi no, tanto mandiamo in onda loro quest'oggi.
Fra un po' ci toglierà anche quelli che abbiamo sotto il sedere probabilmente.
Io ho paura di sì. Noi comunque continuiamo a aspettare. Tanto siamo cullati dalle note strimpellanti della chitarra. Quindi alziamo anche un po', dai. Ecco, questo era lo strimpellamento pre-canzone, credo, pre-spettacolo. Ok? Ci siamo? Ci siamo?
Ci siamo, ci siamo.
Allora, stiamo zitti noi e cominciano i fiori di Bakunin. Uno, due, eccoci qua. No, ecco, mi avevamo lasciato il concerto, ma in realtà c'è un bene al prologo, però chi fa il prologo si rifiuta categoricamente, esatto, di parlare al microfono, si capisce perché, dal momento che è un conduttore radiofonico, una conduttrice radiofonica. Ah no, aspetta, devi alzare anche il tuo, perché sennò non ti si sente.
Prova a parlare. Lei solo il martedì sai che è al microfono, per il resto niente.
Ah, per il resto
solo live.
Solo live, non vuole essere amplificata, quindi noi non possiamo riportarvi la sua voce, non c'è verso, no? Non capiamo perché si vergogna. Comunque sta spiegando un po' cos'è radiazione, se voi ci ascoltate lo sapete benissimo. Tu lo sai?
Sì, assolutamente.
Per sommi capi.
Per sommi capi.
Ma quindi?
Ma per sentito dire.
Tu mi hai detto
una
okay,
web radio.
Ok, cominciamo. Quando è che io li faccio cominciare?
E li fai cominciare? No, perché all'inizio dovevano loro fare solo il prologo, poi Maria si è ricordata delle sedie, poi si ricorda che c'era della gente fuori, poi c'erano le luci accese, insomma. E Maria la conosciamo, no?
Assolutamente. No, ma in tutto questo, se lei sta facendo il prologo e io non la posso sentire perché non vuole parlare al microfono...
La sento io attraverso il muro e dolce non te quando possiamo partire.
Okay, tu mi fai un occhiolino intanto. No, ok, no, noi tergiversavamo prima con Carmen Sita parlando un po' del menù, no? Che è smessa, ha fatto le focacce e tutto quanto... dell'Inter
meglio non parlare dell'Inter,
lasciamo stare. No, una cosa possiamo dirvela per la seconda settimana di fila, quindi ormai possiamo ufficialmente cominciare a preoccuparci. The Bay DJ sento degli applausi, sì, forse il prologo è finito,
diciamo dopo di The Bay DJ.
The Bay DJ è di nuovo perso dietro le quattro,
diciamo, oh, no.
Non viene proprio, salta la puntata, ci dispiace ma è così. Quindi ha finito col prologo, quindi
lanciamo i fiori di Bakunin.
Fiori di Bakunin, questo è Spartaco 1944. Buon ascolto.
2, per favore. 3.
4.
Per favore, grazie.
Questo nostro spettacolo è dedicato al compagno Galeano.
Però come primo figlio rimane sempre nel cuore, non posso mai portarlo a scuola. Stessa cosa. Poi portarlo davanti ad altre persone è sempre una grande emozione e un grande onore di essere ospitato. Aprile dista davvero poco, al suo tempo noi lo porteremo avanti qualsiasi giorno dell'anno, perché in un certo qual modo è sempre il 25 aprile, perché ormai la liberazione è qualcosa che spesso viene completamente dimenticato, noi siamo qui per parlare di cose. Questo è fatto. Sfortunati decenni, così vivi da non poter essere vissuti se non con un'ansia e i brividi di ogni quieta conoscenza, con l'inutile dolore di assisterne la perdita.
Thank you.
abbiamo qualche problema tecnico col violoncello, adesso cerchiamo di ripararlo e così magari evita di fischiare. Intanto vi lasciamo con un po' di musica.
Se fosse facile fare così, poterti dire già quello che so, farebbe freddo in un attimo che passerà. Su tutto ciò che ora parla di noi, rabbia, illusioni e speranze che so, detonazioni di un attimo che passerà. Rimarrà forse il vuoto di noi a disarmare rimpianti che so, per ricordarci in un attimo che passerà. Sugli edifici, sui cieli di noi, sulle stagioni e sui nostri perché, nuvole rapide un attimo che passerà. Così, poterti dire già quello che so, farebbe freddo in un attimo che passerà. Su tutto ciò che ora resta di noi, sulle parole, sui gesti che so, frantumazioni di un attimo che passerà. E rimarrà forse il vuoto di noi a disarmare rimpianti che so, per ricordarci in un attimo che passerà. Fare così, poterti dire già quello che so, farebbe freddo in un attimo che passerà. Su questi anni e sul cielo di noi, sulle ragioni dei nostri perché, nuvole in corsa in un attimo che passerà. E rimarrà forse il vuoto di noi che so, per ricordarci un attimo che passerà. Sugli edifici e sui cieli di noi, sulle stagioni e sui nostri perché, nuvole rapide un attimo che passerà.
Insistiamo nella speranza di riuscire a ovviare ai problemi tecnici che ci impediscono in questo momento di proporvi lo spettacolo dei fiori di Bakunin. Allora andiamo avanti con la selezione musicale totalmente improvvisata e provvisoria che mettiamo su intanto di che cerchiamo di combattere contro le sventure che si susseguono. Oh, forse siamo riusciti a ovviare ai problemi tecnici. Vediamo un po' se si sente. Direi che ce l'abbiamo fatta. Intanto è arrivato anche DJ Scotch. Di ciao con la...
Ciao Fabiano.
No, dillo forte.
No, Fabiano.
Ok. Fiori di Bacunini. Vi siete persi un po' l'intro dello spettacolo, se non lo capite cazzi vostri.
Ricordo i giorni della guerra come i più tristi. Socialisti contro POM, contro anarchici, comunisti, tutti a sparare a tutti, fuorché ai veri nemici, cioè i franchisti. Spagna martoriata della periferia, allora era un crocevia per tutti quelli che credevano nella rivoluzione o nell'anarchia. Sapere com'era Spartaco, bisogna leggere il primo capitolo di Orwell, omaggio alla Catalogna.
mai nulla. E allora io voglio credere che quell'uomo che incrociò la vita di Giorgio Orwell, ispirando un bellissimo incipit di omaggio alla Catalogna, fosse proprio Mario Betto, con il coraggio stoico del rivoluzionario, quello stesso coraggio che nel 1339 lo porterà a disertare. Desertore deriva dal latino deserta, abbandonare, e indica colui che diserta, il soldato che abbandona furtivo la propria patria e la propria bandiera. Ma io lo chiedo a voi, rifiutarsi di andare a un massacro certo, crivellato dai colpi delle mitragliatrici nemiche o tiraniato dalle bombe dall'avversione tedesca e franchista collaborazionista? È forse questa diserzione? Mario no. Mario non aveva dubbi in merito e il suo pensiero poteva essere riassunto in una sola parola: no, io non sono un disertore, perché semplicemente valgo molto di più da vivo piuttosto che da morto.
Non lo quiero comandante, Sierra no me espanta, como perros ser matados, aquí no se adelanta. Luchar frente a los franquistas, eso es lo que hacemos, pero desde el más allá. Luchar nunca más podremos, luchar contra el general, contra su asiago idea. Los esto enfrente a reforzar, más un mundo a revolucionar. Luchar contra el general, contra su asiago ideal. Los esto enfrente a reforzar, más un mundo a revolucionar. Lo quiero, amado pueblo. Si tu alma está dividida, si tú quieres los franquistas, no necesitas de mi vida. Nuestra es la culpa, amado pueblo. Si tu alma está opuesta, reculamos, no se adelanta. No necesitas de nuestras gestas. Luchar contra el general, contra su asiago idea. No es esto un un tipo strano, un cinturone pieno di proiettili, e nessun fucile in mano.
La madre di Rosa lo prese in casa e lo cacciò dentro a forza. E poco importava delle proteste della figlia. Mario non spiccicava una sola parola di catalano. Eppure in pochi giorni, in pochissimi giorni, destato e cocciuto com'era, era entrato nel cuore di Rosa, in profondità, e l'aveva convinta a seguirlo, a scappare lontano, insieme.
Parlava poco, seppi poi che era un italiano, e non parlava in catalano. Io non volevo, ma lui venne in casa e chiese la mia mano.
Ma no, ma non era affatto facile, ogni cosa era difficile, abbandonare tutto, la Spagna franchista, la famiglia, Torrione, il duello e seguire Mario in quella voglia disperata di rivoluzione. Poi entrare a Parigi con la famiglia di Mario e da lì iniziare una nuova vita, con nuovi sogni, con nuove prospettive, con nuove speranze, lontani da quel maledetto cammino di Nonno Franco. Un nuovo capitolo per la vita di Rosa e di Mario, italiano.
Sì, un giorno disse ti amo, ti parto via lontano. Me lo diceva piano,
la Spagna schiacciata e martoriata da un'occupazione e 400.000 persone, 400.000 lepri, 400.000 esseri umani, immaginate di mettere uno accanto all'altro.
Eravamo rimasti soli, soli con quello che eravamo,
esseri umani in carne e ossa, che dal 26 gennaio al
400.000 spagnoli,
1939, 15 maledetti giorni, 2 settimane, 400.000 persone attraversano la frontiera diretta verso la Francia, indesiderati anche lì, non voluti. Tra questi, appunto, maledetto, colui che diventerà il partigiano Spartaco e Rosa Cervera, la sua compagna.
Mario Dio, mano nella mano.
Questo, però, è un altro capitolo della vita di Spartaco. Ora, semplicemente, si va in Francia.
Smile, I say that word, and you
suo primo esilio del 1930. L'intera Europa è ora sconvolta dai nazisti e nemmeno Parigi, il suo cuore pulsante, può sentirsi al riparo dalle mire di Hitler e dei suoi scherani. Tira un'aria cattiva per le vie di Parigi, un'aria di guerra come in sospensione. I genitori, i fratelli di Mario, accolgono allora Rosa come se fosse sempre stato un tassello indispensabile della loro famiglia. Aver aiutato Mario da quella sua rocambolesca fuga del Montjuïc ed essere sempre stata accanto è un biglietto da visita che Rosa non deve nemmeno spendere. Bastano i suoi occhi a tradire l'amore che nutre per Mario. Sapete? È strano. È davvero strano come pulsioni e situazioni antitetiche che si trovano ai due lati opposti riescono poi ad andare di pari passo, come se la via della caduta e quella della risalita possano viaggiare su binari paralleli, binari che pur andando in due direzioni completamente diverse finiscono poi per snodarsi nello stesso arco di tempo. Così il crollo della Francia, dalla Blitzkrieg del maggio-giugno del 40 fino all'entrata di Hitler a Parigi il 30 giugno di quel medesimo anno, coincidono con l'inizio della storia d'amore di Mario e di Rosa, la loro presa di coscienza come coppia, il loro affiatamento, e con Mario, grande appassionato di musica, a cantarle in continuazione Parlami d'amore, Mario. Ci credete? Riuscendo nell'impresa di far innamorare quella piccola giovane catalana di una delle più famose canzoni melodiche italiane. Nella minuscola casa dei Petro, quel minuscolo spazio che erano riusciti a ritagliarsi per loro, Mario strimpella la chitarra e imita la voce rotonda di Vittorio De Sica. In una specie di sospensione del tempo, una sospensione assurda, come se fuori non ci fosse la guerra, come se fuori non ci fossero le truppe tedesche e quelle francesi collaborazioniste, come se il suo nome, Mario Bento, combattente delle brigate internazionali di Spagna, non fosse nella lista dei ricercati, assieme ovviamente a quello della compagna Rosa Cervera.
Thank you.
invece le cose andavano proprio così, e il nome Maniveto era ben impresso nella mente e nelle liste di proscrizione dei nazisti. Parigi era una città già assediata, ve l'ho detto, e la proporzione era molto semplice: per un nazista morto 10 persone dovevano pagare 10 nemici, e poco importava cosa davvero si celasse dietro quella parola nemici, se fossero civili francesi, dissidenti catalani, comunisti italiani, anarchici spagnoli. Ciò che contava era il numero, la proporzione. La guerra era fuori, ma non solo, perché la guerra era dentro Mario e dentro Rosa, che entrambi la vivevano con un ribollire di sentimenti e di pulsioni. Il più grande impegno che Mario si era imposto, però, era quello di creare una bolla, una burbuca attorno alla compagna Rosa, una specie di cintura di protezione che restituisse a Rosa un briciolo di impossibile ed irrealizzabile normalità, o quantomeno qualcosa che gli andasse davvero vicino. E così Mario suonava, Mario cantava, Mario viveva in famiglia e portava a termine piccoli lavori per riuscire a portare a casa il denaro necessario per sfamare la famiglia. E sapete, sognava un bambino, Mario lo sognava con tutte le sue forze, un bambino in quella città martoriata da un'occupazione tanto vistosa quanto silenziosa, un ordine talmente violento ma algido allo stesso tempo da risultare stomachevole, perché la paura di essere fermati era ad ogni angolo, e da lì accusati, catturati, imprigionati e spediti in Germania con i carri piombati. E lì in Germania la fine era certa, lì il destino non riservava alcun tipo di biglietto di ritorno. Ma la bolla che Mario voleva costruire attorno a Rosa non era poi così robusta da contenere la razionalità della sua compagna. No, 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 Mario, no! Non si mettono al mondo dei figli con la guerra, gli diceva ogni sera Rosa quando il compagno le si avvicinava. Questo è un mondo cattivo, questo è un mondo malato, questo è un mondo orribile ed infernale. Noi lo vediamo, lo viviamo ogni giorno. E allora perché protrarre la sofferenza? Perché Mario regalare a qualcun altro questo destino di morte? Parigi, Rosa mia, le rispondeva Mario, Parigi, una città fantasma, schiacciata ogni giorno da migliaia di stivali nazisti, violentata, atterrita, sconvolta in ogni suo angolo più remoto. Eppure pur sempre la pillumiere, eppure pur sempre il cuore pulsante dell'Europa, Rosa mia, una luce in potenza, rinchiusa però in un vetro nero, ma solo temporaneamente, solo per una stagione all'inferno. Un giorno, Rosa mia, tutto questo finirà, e noi sapremo di aver fatto la cosa giusta, di aver donato la vita quando tutto attorno a noi non era nient'altro che buio, quando tutto attorno a noi non parlava di null'altro che non fosse morto.
Evelina, Betto, Cervera, figlia di Mario Betto e di Rosa Cervera, nasce a Parigi il 28 aprile del 1942. Lei non lo sa, ma a poco meno di 3 anni di distanza l'Italia festeggerà la liberazione dal nazifascismo. L'insistenza di Mario è stata premiata e quella bambina è il simbolo stesso di una nuova speranza, di una nuova possibilità. Se deve esserci e ci sarà un mondo diverso, deve esserlo prima di tutto per lei.
Cui era iscritto non lascia alcun adito a dubbi, e ad anni di distanza da quella sua rocambolesca fuga da Barcellona al ritorno a Parigi chiede il conto del tempo passato e con gli interessi. Rosa viene fermata ben presto e anche il suo nome è nella medesima lista di proscrizione. Il destino di Mario e di Rosa ancora una volta è legato a doppia mandata ed è scritto Germania sulla carta di imbarco, destinazione i campi di concentramento e detenzione nazisti. Rosa, allora, raccoglie Evelina, che non ha nemmeno 2 mesi, e scortata dai soldati nazisti viene portata nella stazione ferroviaria di Parigi e lasciata ai soldati collaborazionisti francesi. Chissà dov'è Mario, è l'unica cosa che riesce a credersi, ma né Rosa né nessun altro della famiglia Betto lo hanno visto. I nazisti le hanno detto con modi bruschi, vigliacchi, maledetti, che Mario è già diretto per la Germania. Quasi rido, quasi scherzano, perché il suo destino è segnato. Allora Rosa stringe a sé Evelina e viene presa in consegna dai soldati francesi. Pensa a Mario, però, pensa alle sue parole, al suo sorriso, alla sua forza e alla sua fiducia in un mondo diverso. Ma come credergli? Eppure una primavera assurda, quella primavera di quel 1942 a Parigi, una primavera dove i binari della vita, seppur destinati a svolgersi nello stesso arco di tempo, vanno verso direzioni completamente diverse. Rosa allora stringe a sé Evelina, i soldati francesi fissano quel corpicino minuto protetto dalle braccia di quella donna catalana così piccola ma così forte. È un attimo, il primo soldato guarda il secondo comprende ogni cosa e con un cenno annuisce al primo soldato, il quale di nuovo passa la carta d'imbarco da una mano all'altra, cambiando la destinazione immediatamente, poi timandolo con un timbro ufficiale inattaccabile. Rosa ed Evelina vengono accompagnate sul treno, i mezzi dei 2 soldati ora sono molto meno bruschi di prima. Con una sorta di cortesia quasi l'aiutano a salire sul predellino dei gradini di ferro del treno, consegnando il documento ufficiale di Dimato pochi istanti prima. Lo tenga ben stretto, signora, lo tenga stretto come ora tiene sua figlia. Rosa lo guarda con attenzione, qualcosa è cambiato sulla carta di imbarco, la destinazione non è più la Germania, no, non è più la Germania, bensì la destinazione oramai è la Spagna. Rosa ed Evelina possono finalmente tornare a casa, le parti si sono diametralmente invertite. Il corpo di Evelina, il minuscolo corpo di quella bambina di poco più di un mese, è riuscito a donare la vita a Rosa. Quando attorno a loro, come diceva Mario, non c'era nient'altro che buio, quando ogni cosa che le circondasse non parlava di nient'altro che fosse morta.
Che era una specie di governatore, insomma, dopo l'8 settembre del 43 fino alla fine della guerra. E quindi ho passato tornate spaventose in Friuli. Intanto c'è stata una delle più forti lotte partigiane, mio fratello si è morto, e poi è stata una delle più crudeli, perché appunto era completamente sotto la Germania, e lì i fascisti si vedevano poco, erano proprio dei veri e propri sicari, insomma. E insomma, ho visto queste, e poi il Friuli era continuamente anche, fra l'altro, bombardato molto dagli americani, e poi soprattutto per delle fortezze volanti che andavano a bombardare la Germania. Uh-huh. Insomma, i rastrellamenti, i paesi deserti, i bombardamenti così quasi inutili, insomma, di pura crudeltà.
Thank you.
esattamente uno di questi. Spartaco in Germania, lo potete vedere, in un campo di concentramento e detenzione nazista. Ma noi no, noi non conosciamo il nome del campo. Non lo riportano i documenti né i testimoni. E dopo tutto non credo nemmeno sarebbe poi così importante. Certi luoghi di sofferenza si assomigliano tutti. Certi dolori sono sempre gli stessi. Soprattutto perché non possono essere comunicati. Spartaco. Spartaco non la fugge, ma noi non sappiamo come. Si muove attraverso un'Europa che brucia e che si consuma dei suoi odi e della sua guerra, che è la sola cosa che sia in grado di esportare nel resto del mondo. Ci mette settimane, Spartaco, forse mesi. Noi immaginiamo, ma non sappiamo, non possiamo sapere. Vediamo i suoi movimenti, li tracciamo, li ipotizziamo, ce li fissiamo nella mente. Ma i tempi sono labili. Ma le parole non lo sono affatto. Non le parole di Spartaco. In fuga dalla Germania, il ritorno a Parigi sarebbe stato la scelta migliore, l'opzione più semplice, ricongiungersi alla sua famiglia. Invece no. Spartaco è un idealista, un rivoluzionario, e seppur fiaccato dalla denutrizione e dalla fatica di quella fuga terribile, il suo cervello è lucido. La sua mente è maledettamente lineare. No! Non è Parigi ad avere bisogno di me. La Francia non è più sulla cartina della guerra da quando Hitler ha rivolto le sue attenzioni a destra, alla Russia, novello Napoleone del cazzo. Ora la guerra è a casa. Ora la guerra è in Italia. Una resistenza attiva contro i nazisti. Una resistenza contro l'occupante. E allora noi qui presenti ricordiamo queste parole. Ricordiamole perché la guerra di Mario Betto sarebbe potuta finire lì, in quell'estate del 1943, riparando a Parigi dalla sua famiglia dopo la fuga dalla Germania. La guerra di Mario Betto, appunto, perché la guerra di Spartaco era forse appena iniziata. È rientrato nel Pordenonese nel luglio del 43. Spartaco riesce a fare una sola cosa prima: dover ripartire e riprendere in mano il cappellaccio a tese larghe e la cartucciera. Cioè la sola cosa che riesce a fare è quella di spedire una cartolina alla compagna ormai riparata in Spagna, una lettera a rosa. La foto è di un giallo scolorito dal tempo, la possiamo vedere. Mario tiene la sua mano sinistra sulla spalla destra di un amico, un sorriso aperto, confortante, fiducioso, e dietro la dedica, con una grafia pulita e ampia, una minuscola dedica con tutto il carino di tu Mario, con tutto l'affetto che posso nutrire ora e per sempre nei tuoi confronti, da parte di Mario. Perché poi, l'8 settembre del 1943, dai microfoni dell'EIA, il maresciallo Pietro Badoglio annunciava l'armistizio.
siamo tenuti in vita da poteri che fingiamo di capire. Essi governano i nostri amori, essi alla fine dirigono la pallottola nemica, la malattia o anche la nostra stessa mano. Il loro domani pende sulla vita dei vivi e su quanto auguriamo ai nostri stessi amici. Ma esistere, esistere e credere di sapere per chi piangiamo e di immaginare chi ne sia inevitabilmente afflitto. La resistenza di Spartaco inizia tra i grappi, i gruppi armati partigiani della pianura pordenonese, con azioni di propaganda contro i nazifascisti. Io non vorrei interrompere nessuno di voi qui ora, si immagina che noi stiamo parlando di un eroe senza macchie e senza paura, ma Spartaco deve essere stata una bella carta da pelare anche per i nazisti e anche per i dirigenti politicizzati del movimento. Così viene convinto ad andare in montagna dove non può più rompere i coglioni, destinato alla brigata Nino Bixio, battaglione Antonio Gramsci. È un generale partigiano dei GAP a comunicare a Mario Berto Spartaco la sua prossima partenza per la Valcellina. Ci saranno molte azioni, Mario, dice il generale. Dovrai schivare un sacco di pallottole e mettere in campo tutta l'esperienza maturata della guerra civile di Spagna. La sola esperienza che ho maturato in Spagna, risponde Spartaco, è che sono troppo rompicoglioni anche per le pallottole, è che sono loro a schivarmi prima che io abbia la necessità di farlo. La storia inevitabilmente gli darà ragione. Finito ed è il più vecchio componente
del Gramsci. È un battaglione strano, il battaglione Gramsci. Giovani studenti, operai, ragazzi senza alcuna esperienza di combattimento, partigiani coraggiosi ma inesperti. Forse è proprio per questo che Spartaco, vecchio reduce della guerra di Spagna, viene mandato lì e in poco tempo diventa una specie di padre putativo per tutti quei ragazzi, una figura di riferimento, un eroe coraggioso, un amico leale, un compagno divertente e attento. Aveva sempre calato in testa Spartaco quel suo vecchio cappellaccio alla Panciovilla, un cinturone fiorito di bombe a mano, un coltello, una pistola e la sua inseparabile chitarra a tracolla, quella che avevo usato per cantare a Rosa "Parlami d'amore mio". Battaglione strano in Gramsci, azioni della Valsellina, azioni del Bellunese, azioni in pianura. È un battaglione strano il Gramsci, soffre perdite, tira avanti, continua la sua resistenza, perché è un battaglione strano il Gramsci, un battaglione di giovanissimi partigiani e di un reduce della guerra di Spagna, un po' comunista e un po' anarchico. È un battaglione strano il Gramsci, ve l'ho già detto, uno di quelli di cui si può chiedere tutto, anche di sacrificarsi, anche di gettare la propria vita per un ideale rivoluzionario, a cui si può chiedere addirittura una rivoluzione, una missione suicida, perché è un battaglione strano il Gramsci. E il 23 ottobre di quel 1944 è tutto nella conca di Parcis, ultimo baluardo all'avanzata nazista, perché è un battaglione strano il Gramsci. E due uomini, due soli uomini di questo battaglione devono andare sul Ponte Antonio a minarlo, così da avanzare l'inarrestabile, inarrestabile avanzata dei panzer tedeschi, perché è un battaglione strano il Gramsci, lo potrei ripetere fino a che non mi sanguino le labbra. Un battaglione di giovanissimi. È pericolosa, dice il comandante del Gramsci. Voglio due uomini, voglio due soli uomini, e che nessuno di essi sia un padre di famiglia. È la mattina del 23 ottobre del 1944, l'ho detto miliardi di volte. Chi di voi ora si fa avanti? Eccomi, dice il primo uomo, il meno giovane del battaglione, è il partigiano Spartaco. Eccomi, dice il secondo, uno tra i membri più giovani del Gramsci, è il partigiano Diana. Giovanissimi! perché è un battaglione dove il meno giovane di tutti continua imperterrito, inarrestabile, indifferente ad ogni cosa a dire le bugie, dove il più esperto, il reduce della guerra di Spagna, il comunista, anarchico, Mario, Betto, Spartaco, può ancora permettersi di giurare il falso soltanto in nome dei suoi ideali, soltanto in nome della libertà che si appresta a donare.
Caro Diana, caro Diana, dice Spartaco stringendo a sé l'amico, alle sue spalle larghe, da pugile. Caro Diana, oggi si va a far saltare in aria il Ponte Antoi. E tu stammi vicino, Diana mia. Perché? Perché rompi i coglioni come sono. Le pallottole, inevitabilmente, mi schiveranno a naso.
Mario Betto, il partigiano Spartaco, muore nel primo pomeriggio del 23 ottobre del 1944, dilaniato dall'esplosione di una mina innescata da lui stesso. Spartaco sapeva benissimo che il tempo era poco e che le truppe naziste erano già in procinto di raggiungere la galleria del Ponte Antoi e da lì dilagare, portando morte e distruzione nell'intera Valcellina. Nessuna illusione, Diana mia, pensava Spartaco fischiettando l'internazionale. Qui si va alla morte. Perché il tempo non basta e non basterà mai, perché l'innesco è corto, perché quei porci nazisti sono già a pochi passi. Ma non diceva nulla il partigiano Spartaco e sorrideva a Diana come se tutto fosse normale, come se ogni cosa fosse nella sua corretta posizione. Ci raccontano le testimonianze di Diana, il posizionamento della mina, l'ingresso della prima colonna di truppe naziste, lo scontro a fuoco e Spartaco che urla a Diana di fuggire. Scappa Diana, scappa per Dio! Scappa! Fabiana, che hai tutta la vita davanti, che questo mondo deve essere migliore per quelli che vengono dopo di noi. E se un gesto, anche se un solo gesto, bastasse a darmi l'illusione e la speranza, beh, è questa la rivoluzione, questa è la sola bandiera a cui mi sono votato. Poi la lingua cambia e Spartaco inizia a gridare qualcosa in tedesco. I nazisti che si avvicinano, Diana non capisce una sola parola, ma scappa Diana, scappa da Dio! Diana non si guarda indietro, inizia a fuggire. Il resto è ciò che già sappiamo. Spartaco caziona la mina con il suo stesso corpo, venendo investito dall'esplosione che lo dilanierà nell'inutile, ultimo, eroico tentativo di bloccare l'avanzata nazista. Allora scappa Diana! Scappa per Dio! La polvere, l'uragano di fuoco e pietra e vento che si alza nel pomeriggio di pace, l'aria è elettrica come dopo un temporale, e le macerie, i cadaveri, il ponte Antoi che collassa, la colonna nazista che si arresta. E il giorno successivo, come ultimo gesto in omaggio alla memoria di Mario Betto Spartaco, gli abitanti di Barci si recuperano le sue spoglie mortali, ricomponendole e tumulandole nel piccolo cimitero cittadino dove Mario riposerà fino al 1946. Ci è mai stato, il cimitero di San Michele a Venezia è un luogo strano, terribilmente strano. La mattina presto, alla fermata del vaporetto di Fondamente 9, si possono vedere numerose vecchiette con i mazzi di fiori in attesa di andarli a deporre sulla lomba dei loro cari. In realtà non sarebbe uno spettacolo tanto diverso da quello di un normale cimitero di campagna se solo non fossimo a Venezia, se solo San Michele non fosse un'isola e il cimitero si trovasse proprio nel bel mezzo della laguna veneta. Mario Betto, il partigiano Spartaco, giace lì dal 1946, prima interrato nella sezione dedicata ai mitragliati, che è un'assurdità per lui che le pallottole lo evitavano come la peste, che ha dovuto schiantarsi contro una mina per poter essere sicuro di essere colpito. E poi, da quel giorno, in un semplice, anonimo, irriconoscibile ossario. A volte, in momenti come questo, mi chiedo davvero quanto resti delle azioni eroiche che ci hanno portato fino a qui. Ad essere ciò che siamo, cioè un popolo libero, con tutte le difficoltà, contraddizioni e follie, imperfezioni del caso. Mi rispondo che dopo tutto resta davvero poco e che la nostra memoria è sempre più simile alla polvere sul ponte Antoi, qualcosa che squarcia sì nell'immediato deflagrando, ma che poi si deposita e si sedimenta in minuscole particelle fino a diventare quasi una patina superficiale e indifferente. L'abbiamo persa, l'abbiamo davvero persa la nostra memoria, perché abbiamo perso la memoria di tutti i Mario Betto che hanno dato la loro vita, ed erano tanti, tantissimi Mario Betto, sono stati tantissimi Mario Betto, tutti i Marioventi che hanno dato la loro vita affinché a noi restasse per sommo colpo di libertà la libertà stessa di dimenticarci di loro, dei loro viaggi, delle loro parole, delle loro rivoluzioni. Sapete? Guardate ogni evento storico, guardatelo da qui, al passato e proiettatevi al futuro. Il primo gesto che un occupante compie nei confronti di un occupato è quello di cancellare la sua memoria storica, la sua colla di miti e ricordi e insegnamenti. Possiamo partire dalla distruzione della biblioteca di Alessandria d'Egitto e finire con l'incendio della biblioteca di Sarajevo, passando per il rogo dei libri a Berlino, nell'orribile Opernplatz. Ma noi no. Noi non vogliamo, davvero non vogliamo, che i nostri ricordi vengano bruciati. Ecco perché semplicemente parliamo a voi tutti di Sparta. Ecco perché semplicemente raccontiamo a voi tutti qui presenti la storia di Mario Betto. Perché rivoluzione significa anche volgere indietro, ovvero ritornare. Ecco quindi che Mario Betto, il partigiano spartaco, ha compiuto la sua rivoluzione, il suo viaggio. Ecco quindi che è tornato al punto di partenza. Ecco quindi che è di nuovo tornato alla sua Venezia. Ecco quindi che ogni cosa è nuovamente nella sua corretta posizione. E allora immaginiamo per un'ultima minuscola volta di essere con lui e di sentirlo dedicarci queste parole strappate di bocca da Garcia Lorca. Sul mio collo, senza armatura e senza odio, che la mia mano più leggera e più grave di una vedova posa sotto il colletto, senza che il tuo cuore si muova minimamente, lascia che i tuoi denti posino il loro sorriso di lupo. Vieni, mio bel sole, vieni, mia notte di Spagna, vieni nei miei occhi che domani saranno oramai morti, e apri la mia porta e portami la tua mano e conducimi lontano, lontano da qui, conducimi lontano da qui, semplicemente a battere la campagna. Vieni, mio cielo, vieni, mio bel cielo di rosa. Perché, come avevamo detto all'inizio di questa nostra avventura, la risposta è una e una soltanto. Ed è semplicemente che bisogna poter essere folli per poter essere maledettamente chiari! We'll be right back.
cioè, particolare con Spartaco, nel senso che è un po' una persona che ritroviamo in certi momenti e poi ci rendiamo conto che ci è mancato un sacco. E vabbè, questa è la prima volta che la proviamo con il maestro Francesco Laconi al violoncello. Francesco Cecci Fava alla chitarra, al flauto e alla pastiera finale. Luca Carnelos alla tastiera, alla chitarra e alle proiezioni documentaristiche. E poi prima di salutare il resto del gruppo, cioè me, che posso anche non salutarmi, e ringraziamo i ragazzi di Radiazione che ci hanno ospitati, ringraziamo Evelyn che ci ha organizzato la data, è stata carinissima, gentilissima, e noi le vogliamo un sacco di bene, che assieme a Michele Gibuderos che è ad Amburgo, l'altro membro di Fiori di Bakunin, sì, insomma...
Andrea Cratton alla voce narrante e ai testi, tutto è frutto del suo lavoro di ricerca e di trascrizione della storia di Spartaco, che altrimenti non potremmo raccontare. Un grazie a voi, sono stati veramente deliziosi, e grazie a Radiazione di nuovo. Grazie. Ricordate dei fiori di Bakunin nelle vostre anarchiche preghiere. Se volete, la prossima data siamo a Parigi.
Siamo a trovarci a Parigi, noi siamo...
Se volete che ci sono dei cd
o delle spill.
Se avete sentito stasera, ma c'è altro.
Se non ne avete abbastanza.
Ringraziamo. Eccoci qua. Allora, ringraziamo allora i fiori di Bakunin anche noi questa sera per averci tenuto compagnia durante tutta la serata. Allora, intanto che aspetto che gli altri conduttori ritornano, metto su un brano musicale. We'll be right back. torniamo allora in diretta alle 23 e 24 minuti, giusto in tempo per fare i saluti.
Cosa diciamo? Non, neanche due parole sullo spettacolo?
A te è piaciuto?
A me un sacco.
A te è piaciuto? Carmensita?
No, lo spettacolo è stato carino, dai.
Sì?
Sì, no, era carino, mi piacevano le luci.
Non ti piacevano le luci?
Mi piacevano
ah,
le luci.
Ah, ti piacevano le luci?
Quelle che non c'erano praticamente. Era buio.
Un concerto musicale le piacevano le luci. Vabbè. Ma a noi piace per questo, Carmensita, quella nota di colore all'interno della trasmissione.
L'imprevedibilità della critica.
Assolutamente, assolutamente. Va bene, tra l'altro ce l'ho tenuto in compagnia praticamente tutta la puntata, infatti ne approfitto per ringraziarle ancora una volta, così un po' ci hanno tenuto compagnia e quindi ci hanno anche fatto ascoltare musica un po' migliore di quella che passiamo noi di solito, ci hanno raccontato una bella storia.
Viene richiesta. Mm? Viene richiesta noi la musica, non è che possiamo.
Ogni tanto ci mettiamo un po' del nostro.
Un po' ci hanno sollevato dall'onere di sforzarci.
Esatto,
di
soprattutto quello.
Dalle notizie monnezze.
Abbiamo fatto puntata panciolle, grazie a loro. Noi le panciolle piacciono tantissimo, quindi li ringraziamo ancora una volta. E ringraziamo anche voi per averci tenuto compagnia questa domenica notte. La prossima puntata va in onda il 26 aprile.
Ah,
sempre
sei preparato?
Vabbè, ho fatto 19 più 7. Sempre alle 21.30, sempre su radiazione.info per la replica. Non c'è The Bay DJ, ma ve lo dico io, non con la sua intonazione. Giovedì, questo non lo so, più 4?
5?
Più 5?
4.
4.
4.
Quindi
23.
23.
23. Questo giovedì è il 23.
Sì, 23.
Se lo dice lei.
2015 alle 22:15, sempre qua su radiazione.info. I podcast di questo fantastico programma li trovate sul sito www.radiazione.info alla categoria musicali o sulla pagina Facebook di No Rest for the Warriors. Con questo tutto e vi salutiamo con una bella canzone che parla di resistenza per chiudere a tema questa puntata. Ciao, ci sentiamo.
Ciao,
nel
ciao.
Fischiava il vento nella canna del fucile, rossa primavera, alla fine di aprile. Poi venne maggio, l'ordine di disarmarci. Caro Valerio, non dovevamo fermarci. L'unità nazionale, mandando ogni uomo vestito di nero, prete fascista o sbirro del re, al cimitero. E invece sono ancora tutti là, coi sorrisi smaglianti, solo dai figli nipoti, vincenti e arroganti, un proiettile a testa. Caro il mio colonnello, e non smettere di giocare proprio sul più bello. Cosa gli diciamo ai compagni morti per niente? Che cosa raccontiamo? Che un pelato appeso a testa in giù poteva bastarci, che lo